Benvenuti alla seconda parte della creazione dei personaggi. Ciao Edoardo.
Ciao, che cuz.
Purtroppo siamo solo io e te, quindi perché gli altri vanno a fare bisboccia. Vabbè.
Vanno a fare comunella.
Vanno a comunella, non ci hanno invitato, ma va bene.
Esatto.
Continuiamo a... ci dedichiamo al mio personaggio, allora. Esatto. Nel fuori onda abbiamo un po' parlato io e te di quello che poteva essere un po' il background del mio personaggio e quindi non vi diremo niente, così vi lasciamo il piacere di scoprirlo durante la partita e non gli diciamo niente neanche agli altri due che non ci sono, così imparano a non venire e così è anche più bello perché così anche loro non sanno niente del mio personaggio.
Sarà tutta una sorpresa. Presenterete un po' all'inizio, esatto. Vi presenterete un po' all'inizio, direte quello che volete dire, quello che potete dire, cioè nel senso quello che volete dire, perché per quanto mi riguarda potete dire tutto quello che vi pare. Però sì, insomma, i personaggi si conosceranno, sarà anche un po' più divertente, un po' più interessante. Adesso direi che possiamo finire di fare il personaggio, così almeno facciamo vedere tutta la parte relativa all'ultima, diciamo, alla seconda metà della scheda, dopo le caratteristiche fisiche e le abilità, che riguarda per l'appunto la creazione di un mondo intorno a un semplice gruppo di pallini che dice che sei grosso, che sei intelligente, che sai guidare piuttosto che sparare con le armi. Ora cerchiamo di capire tu chi sei.
Ok, allora riassumiamo un po' fino a dove siamo arrivati adesso. Il mio personaggio sarà, meno fino a qua, dopo magari lo stravolgiamo, diventa un fioraio. Comunque è un ex
No,
poliziotto.
questo non devi dire.
Ah no? Beh, l'altra volta
No.
avevo detto cos'è. Ah, proprio 000 non posso
Eh
dire.
certo, noi
Ah,
presentiamo
ok.
tutti i personaggi, non c'è un problema.
Va bene, va bene. E allora, vabbè, chiudiamo qua. Ciao.
No, no, cioè,
Ok.
allora, nella prima parte siamo arrivati, abbiamo fatto tutta la parte relativa all'introduzione del mondo di vampiri, la spiegazione di che cos'è il World of Darkness e come funziona visivamente a livello di look, come si intende, e abbiamo snocciolato, diciamo, le prime basi di regolamento per creare i personaggi relativi a la parte puramente di copertina del personaggio, quindi il nome, il giocatore, che cosa sono, la natura, il carattere e che importanza hanno all'interno delle regole di gioco, che cos'è, abbiamo spiegato più o meno che cos'è la generazione in grosse linee, e abbiamo elencato i clan. Dopodiché siamo passati alla creazione del pupazzo, diciamo, di Creta, quindi del personaggio, quindi gli attributi sociali, fisici e mentali, e le abilità. Quindi abbiamo deciso che è alto tot, è intelligente tot, ha una certa capacità nel guardarsi intorno, nel percepire la realtà. Poi, non lo so, sa guidare, sa sparare,
Sa guidare,
sa
sa
usare il computer.
volare. Tutti aiuta.
Esatto. Esattamente, si può stare a usare i mezzi di informazione moderni come internet e quant'altro. E qui abbiamo, diciamo, creato il modellino di Creta. Adesso lo vestiamo.
Ok, vabbè,
Gli
posso
diamo
dire
un...
che è di colore almeno.
Va
Dai,
bene, d'accordo, puoi
ok.
dire che è di colore.
È
Abbiamo
grosso.
l'omino di colore.
Ha una forte percezione.
Esattamente.
Dice, non gli sfugge niente. Ok, vabbè, siamo ai vantaggi.
Esatto, dopo gli attributi e le abilità passiamo ai vantaggi per l'appunto, cioè cosa rende unici questi personaggi.
Io fino a questo punto qua non avevo ancora scelto il clan. Visto che dobbiamo affrontare le discipline e vabbè, il background magari non c'entra molto col clan, o comunque è in linea marginale. Le discipline sì, però sono abbastanza indirizzate dal clan.
Allora, le discipline sono uniche di clan, su questo hai
Ecco,
perfettamente
quindi devo
ragione.
scegliere il clan a sto punto, non posso più temporeggiare, bisogna dichiarare le cose adesso.
Allora, il discorso è questo.
Uffa.
Durante, allora, secondo le, allora, sì, beh, tu puoi anche dire che clan, tu l'hai già scelto, tu puoi anche dire che clan hai scelto, e non ci sono questi problemi. In partita, solitamente tra vampiri, mentre si gioca, è considerato abbastanza di cattivo gusto e molto maleducato riferirsi agli altri tanto nominando il clan, tipo, non so, ehi, Ventruini qua,
Sì, è come se a me mi...
né tantomeno chiedere clan e generazione. È come
Ok.
dire, è come se andassi a una cena di sconosciuti e iniziassi a chiedere alla gente quanto ce l'hanno lungo. Sono cose che non ti riguardano, sono cose che non, personali, sono
No,
cose che
sono
si fanno
quelle etichette. Guarda,
solamente.
uno dei miei primi lavori in una fabbrica,
Sì.
la prima settimana mi chiamavano con: uè, primo giorno, vieni qua. È una cosa. E dà un
Esatto.
fastidio. E capisco che sei: uè, Nofferatu, vieni qua. Uè, Brugia, vieni qua.
Esattamente. Quindi, allora, facciamo così. Tu hai scelto quindi che clan? Dai,
Allora, io
possiamo
avrei scelto il
concludere.
Nosferatu, però vabbè, in realtà a me piacciono tutti quanti i clan, quindi non è che sono così, non è che dico no, voglio fare quello, punto e basta. A me, poi, come tipo di personaggio che voglio fare, effettivamente metà andrebbero scremati via, forse. Il Nosferatu mi sembrava quello anche un po' interessante. All'inizio ero un po' spaventato perché me l'avevi consigliato tu ancora 6 mesi fa. Però a me non andava tanto, perché ho detto, buh, Nosferatu, tutto brutto, mezzo zombie, dovrei sempre stare nascosto, poi non puoi ammaliare le tipe. E tu mi hai detto, no, vabbè, ma tranquillo che i Nosferatu hanno i loro trucchetti, sanno come fare.
Sì, allora io ti posso dire, allora, diciamo così, adesso visto che hai un'idea un po' più specifica, adesso se vuoi ti posso dare un'idea di quali sono le discipline che, diciamo, che
Sì, che poi
definiscono il canosferatu.
sto sviluppando invece adesso il personaggio, il fatto di rimanere nell'ombra occultato mi piace, quindi è anche per quello che il Nosferatu l'ho un po' rivalutato come clan.
Allora, adesso intanto io ti leggo i nomi delle discipline che sono specifiche del clan Nosferatu e poi andiamo a vederlo nello specifico che cosa fanno. Allora, io li ho sempre considerati un clan, come si dice, passivo-aggressivo, perché hanno la potence come i Brugia, nel senso che hanno una disciplina come potence che permette di implementare la propria forza fisica, quindi
Bello.
in senso di, nel, dal punto di vista offensivo, però è anche vero che hanno Offuscate, che anche detto in italiano oscurazione, che permette di nascondersi nelle ombre, di cambiare
Sono
volto.
Batman.
Diverso, cioè, allora, in realtà, per esempio, uno dei poteri di Offuscate, che è per esempio la maschera dei mille volti, la maschera dei mille volti in realtà non cambia il tuo volto,
Cambia quello che gli altri vedono in me.
agisce sulla percezione che gli altri hanno di
Oh,
te,
bellissimo.
esattamente. E poi c'è la loro natura, cioè, diciamo, la disciplina derivante dalla loro natura animalesca, che è per l'appunto animalismo, cioè animalità. Io li chiamerò in inglese d'ora in poi perché a me le traduzioni di queste discipline mi fanno cagare. Quindi, animalismo è la disciplina la terza disciplina tipica dei Nosferatu. Ora ti vado a descrivere che cose sono queste specifiche discipline, appena trovo la
E io
pagina.
queste tre qua le devo, cioè, devo sceglierle per forza.
Allora, esattamente, queste sono le tre discipline di clan come si dice, dei Nosferatu. Diciamo che il discorso è: tu puoi avere anche una disciplina che non è di clan e deve deciso di svilupparla. Il discorso è che lo sviluppo di una disciplina non di clan,
Mi
non
costa
essendo
un
insita
bordello.
nella tua natura, è molto più costosa. Quindi ti richiede, mi pare, se non vado errato, adesso vado a vedere, ma mi pare che chieda il doppio dei punti, una cosa del genere.
Sì, beh, giusto.
Allora, per esempio. Eccole qua, discipline. Discipline. Prescind, presence. Che cacchio è animalismo? Animalismo. Allora, partiamo da questo presupposto. I punti di base per la creazione di un personaggio relativi alle discipline sono miseramente 3 all'inizio di una partita. Quindi di solito vanno usati in maniera un po'. Poi, ovvio, si possono aumentare con i punti liberi, quindi non c'è nessun problema. Però di base il vampiro viene creato con 3 punti di disciplina, che significa o tutte a 1, o 1 a 3, oppure 2, 1 e via dicendo.
Ok.
E 1 a 0, vuol dire che ce l'hai latente nel sangue, ma non l'hai ancora sviluppata. Quindi, animalism fondamentalmente riguarda il tuo rapporto con la tua parte più bestiale, perché dice la bestia risiede in tutte le creature, dagli scarafaggi striscianti ai ratti più schifosi, fino ad arrivare ai lupi selvatici e persino ai potenti anziani tra i fratelli. La disciplina di Animalis permette al vampiro di sviluppare uno stretto e intenso legame con la natura primordiale. Non solo può comunicare empaticamente con le bestie minori, ma trasmettere loro la sua forza di volontà, obbligandole a eseguire i suoi ordini. Inoltre, con l'aumentare dei suoi poteri, il vampiro può usare Animalism per controllare la bestia nei mortali e anche nelle altre creature soprannaturali. In presenza di un vampiro privo di questa disciplina e di affinità animale, le bestie si agitano, spesso fino al punto di fuggire o di attaccarlo. Al contrario, i fratelli che possiedono Animalism praticamente possiedono un'aura di predominio, che ha la capacità di calmare le creature inferiori, le quali si sentono spesso attratte da loro. Quindi difficilmente un cane ringhierà o un gatto ti soffierà,
Perfetto.
o non so, il cavallo di un poliziotto nel centro città si imbizzarrirà e cercherà di tirarti un colpo con gli zoccoli, ok? Cosa che in altri vampiri
Sì.
Con altri vampiri potrebbe succedere, perché in quel caso loro, oltre a
L'animale
riconoscere,
percepisce.
percepirebbero il predatore.
Ok.
A livello empatico, l'animale percepisce il predatore, quindi si innervosisce. Dove può, scappa, dove non può, attacca. Istinto.
Ok, è giusto.
Questa di solito è una disciplina comune tra i Gengar e Nosferatu. Le caratteristiche di persuasione e carisma sono la chiave per utilizzare correttamente i poteri di Animalism. La maggior parte dei tiri di Animalism riguardano queste caratteristiche. Più forte è la personalità di un vampiro, maggiore è la sua capacità di influenzare le creature minori.
Ok.
Adesso io non ti direi i singoli poteri di Animalism, perché se la scegli magari sarebbe anche bello
Che me lo vado a
scoprirli man mano che
leggere.
uno gioca. Esatto.
Ok.
O se vuoi, dopo in separata sede te li dico, così, perché tu devi comunque saperli.
Ma c'ho il
Però
manuale in caso me li leggo io.
esatto, perfetto. Poi hai la potenza.
La potenza. Ok, questa diciamola che penso che interessi anche a Marco.
Sì, bene, allora adesso vediamo. Sì, sicuramente. Allora, no, vabbè, facciamo così. Potence, eccola qua. Allora, i fratelli dotati di Potence possiedono una forza soprannaturale. Allora, tutti, calma, tutti i vampiri possiedono una forza soprannaturale, tutti, indipendentemente da chi, dal clan e dall'anzianità, semplicemente perché un vampiro ha la possibilità di utilizzare il suo sangue per potenziare i suoi sensi, il suo corpo, la sua mente, qualunque cosa. Il che significa che se tu hai un vampiro che, non so, ha il bisogno di aumentare la sua forza, tu non fai altro che utilizzare tot i punti sangue massimi che ti permette di utilizzare la tua generazione, e non so, puoi fare quello che in termini di gioco si chiama pompare un'abilità. Tu, non so, puoi pompare la forza e dire: no, spendo 2 punti sangue e pompo la forza di 2. Per quella scena tu hai più 2 forza perché l'hai pompata col sangue.
Figo.
Potence si somma ulteriormente a questa capacità. Cioè, tu puoi decidere di utilizzare la Potence per dare ulteriore forza al tuo colpo, ulteriore forza alla tua spinta. Concettualmente
Ok.
quello è. Ecco, per questo che esiste la Potence. Questa disciplina consente ai vampiri di saltare distanze impossibili, sollevare pesi spaventosi, colpire gli avversari con forza brutale. Anche i livelli più bassi di questo potere conferiscono ai caniti una prestanza fisica molto superiore a quella dei mortali. Ma i vampiri più potenti possono balzare così lontano da sembrare che volino. scagliare automobili come se fossero lattine di birra e sfondare a pugni i muri come se fossero di cartone. Le discipline mentali più sottili possono anche includere soggezione, ma l'efficacia brutale di Potence non è un potere meno formidabile. Brugia Giovanni, la Zomba Nosferatu, possiedono il dono naturale di questa disciplina, ma anche i membri di altri clan si sforzano sempre di trovare qualcuno disposto a insegnare loro l'impressionante potere della forza dei dannati. Fondamentalmente il sistema funziona così: ogni pallino di Potence di cui dispone un vampiro aggiunge un dado a tutti i tiri basati sulla forza. Inoltre, il giocatore può spendere un punto sangue e trasformare i suoi dadi di Potence in successi automatici per
Ah, figo.
tutti i tiri basati sulla forza che compie in quel turno. Nel combattimento di mischia e in rissa, i successi forniti dalla Potence si applicano ai risultati del tiro di danni, che siano ottenuti nel tiro o automatici. Ok?
Ok.
Questa è la spiegazione di Potence. Sì, poi ci sono, c'è la Potence da 6 o più, ma lascia stare, nel
Ok.
senso. Tu considera che questa cosa vale da Potence 1 a Potence 5.
Ok, va bene. Quindi ne abbiamo.
Dopo, esatto, dopo Potence 5, il sesto livello di Potence, al quale mi dispiace anche il 5, voi non potrete arrivare perché l'unico modo per arrivarci è aumentare la propria generazione. Cioè, ogni generazione ha un limite massimo a cui puoi arrivare con le caratteristiche delle discipline. Dopodiché deve abbassare la propria generazione.
Ok.
Per informazione, abbassare la generazione in vampiri si può ottenere almeno risaputamente, si può ottenere in un solo modo, facendo quella che si chiama Diablerie. Diablerie vuol dire uccidere un altro vampiro e succhiandone tutto il sangue. La Diablerie è l'unico, se non uno dei pochi, l'unico delitto che c'è veramente nel mondo dei vampiri. La Diablerie è punita con la morte, punto.
Ok, quindi sarà
Perché
molto
come l'hai fatto una
difficile.
volta, la puoi fare di nuovo, esattamente.
Ma
Quindi c'è. Dimmi.
ammazzando anche un vampiro di una generazione più bassa, io.
Esattamente.
No,
Sì,
ok, il
certo.
crimine, ok, ma aumento di generazione anche ammazzando uno con una
No,
generazione. Ah, ok.
tu aumenti la generazione uccidendo un vampiro più vecchio di te, cioè nel senso, con una generazione più
Ok,
bassa della tua.
perfetto. E bevendo il suo sangue, che
Completamente, facendo quella che viene chiamata un punto chiamata Diablerie, tu bevi tutto il suo sangue fino all'ultima goccia e praticamente in un certo senso si può dire che bevi la sua essenza.
perfetto.
Ok, bene. Questo è l'unico, ti ripeto, uno dei pochi, se non l'unico, di delitto nel mondo dei vampiri ed è punito con la morte. Se ti beccano, sei morto. Cioè, ci provano ad ammazzarti, quantomeno, non è che ci riescono per parito preso, però
Sono autorizzati a
sono
ammazzarti.
autorizzati a ucciderti, sì. Nel
Ok.
momento in cui qualcuno scopre, e ci sono dei metodi per farlo, non ti spiego quali, se qualcuno scopre che tu hai fatto Diablerie, tu sei passabile per la forca.
Ok, perfetto.
Altra cosa è l'oscurazione, offuscate, diciamo prima. Allora, grazie a questo potere arcano, i fratelli sono in grado di sparire dalla vista altrui, a volte sotto gli occhi di una folla intera. Un vampiro oscurato non diventa davvero invisibile, semplicemente porta gli osservatori a credere che sia sparito. Allora, cosa me la spieghiamo questa? Allora, fondamentalmente, tu, esatto, come dicevi, non è che diventi invisibile, nessuno ti nota, nessuno ti vede veramente, nessuno ti guarda veramente, c'è sempre, sei una presenza vaga, sì, era alto, boh, piazzato, non mi ricordo,
Ma basso però
tipo.
magro, grosso ma
Esatto,
snello.
alto ma grosso, poi no, aspetta, era biondo, una cosa del genere. Ok,
Ok,
questo è il
perfetto.
vago ricordo che tu lasci nel momento in cui attivi l'oscurazione. Ed è quasi sempre il primo potere. Di solito i vampiri che usano questa disciplina devono trovarsi a una certa distanza dai testimoni, circa 5 metri dal pallino, circa 5 metri per pallino di prontezza più furtività. Vabbè. Perché i loro poteri abbiano effetto, sì, non è istantanea, però deve essere usata con un certo modo. A meno che non desideri farsi vedere, il vampiro può rimanere invisibile per tutto il tempo che vuole. Raggiungendo alti livelli di questo potere, può anche svanire alla vista così abilmente che coloro che si trovano vicini non riescono a ricordare il momento in cui se n'è andato. Cioè, era qua un momento. Sai la classica scena da film in cui tu ti giri,
Sì, lui
il tizio si gira,
sparisce.
poi si gira a parlare e non c'è più nessuno.
Ok,
Ok, bene.
bello.
Pochi mortali o creature soprannaturali sono in grado di penetrare agevolmente nel manto di nebbia prodotto dall'oscurazione. Gli animali invece, che sono più istintivi, spesso percepiscono o temono la presenza del vampiro, anche se non sono capaci di individuarlo con i loro normali sensi. A discrezione del narratore, i bambini e altri individui innocenti che non conoscono altro ancora l'inganno, vabbè. Infine, la disciplina di Auspex permette Auspex è la contrapposizione di Offuscate, fondamentalmente. Percepisci ciò che non può essere percepito.
Ok, in una sfida tra due vampiri che uno vuole nascondersi, si usa uno usa
Esattamente,
oscurazione e uno
uno che
Auspex.
avesse Auspex userebbe Auspex contro Offuscate e
Ok,
contrario.
va bene.
Poiché questo potere annebbia la mente degli osservatori, il fratello non può utilizzarlo per celare la sua presenza di fronte ai dispositivi meccanici. Quindi, una telecamera ti vede, punto. Ok, cioè non è che dici, sono invisibile, no. Bene, videocamere e macchine fotografiche, ad esempio, catturano fedelmente l'immagine del vampiro, ma anche così. Dato che il potere di Offuscate influenza la mente di chi sta utilizzando l'apparecchio, costoro non saranno in grado di scorgere l'immagine del vampiro se non dopo un certo periodo di tempo.
Ah, ok.
Ok, cioè, ah cazzo, guarda là! Ok, dopo quei 20 minuti che vedi la foto, dici, ah, ma vedi, vedi, vedi! Ok, ma non sei del tutto sicuro, però è lì,
Ok.
sei lì, chiaramente sei lì.
Va bene. Spero che tu no, nel tuo mondo non ci sia la classica scena, una ripresa, zoomami fino a vedere il particolare del
Allora,
volto.
dipende. Allora, il discorso è questo. Siamo nel mondo reale, possiamo. Allora, io non ho. Io non, diciamo che questa potrebbe essere quasi un. Tra un sacco di virgolette, dico questa parola, realismo alla Nolan. Ok?
Cioè, spiega il realismo alla Nolan.
Nel senso che il Batman di Nolan voleva essere un Batman realistico. Ok, grazie. Ambientarlo in una semplice New York dei giorni nostri, però poi mettere un personaggio come Bane che se ne va in giro tranquillo con una maschera in faccia che deve respirare, o lui che prende 400.000 ammazzate nelle palle e poi si rialza come sì, ci ha incicato, ma se ne rialza come se nulla fosse, non è proprio la concezione di realismo. È comunque un fumetto. Qui c'è più realismo di quello, il che significa però che se tu arrivi ti fai vedere dalla telecamera di come si dice, di un negozietto di provincia che è lì solo per evitare di avere una registrazione quando entrano dei ladri, è un conto. Se ti infili nel cavo di una banca con delle telecamere 4K,
Sì,
in
ok,
quel caso sì,
perfetto.
zoom,
Zoom.
ok? Benissimo.
Perfetto.
Il concetto è quello. Poi, molti clan utilizzano questo potere, ma è un privilegio concesso soprattutto ai non sferati. Alcuni fratelli anziani credono che Caino, o forse Lilith, abbia concesso al clan non sferato questa disciplina per compensare la loro tremenda bruttezza fisica. Il che in parte è vero. La maggior parte dei poteri garantiti dall'Offuscate dura più o meno una scena. Fino a quando il vampiro li vuole, o fino a quando il vampiro li vuole mantenere. Una volta evocati, richiedono solo un piccolo sforzo mentale per essere mantenuti attivi, che di solito sono punti, non credo siano punti forza di volontà, o se lo sono momentanei, temporanei. Questo è quanto. Queste sono le discipline di Nosferatu.
Ottimo. Va bene, io metterò un pallino in animalità e
Ok.
due in oscurazione. La
Ok,
potenza. Boh.
Iulens la tieni per dopo.
Sì.
Scatta la Iulens più tardi, però. Ok,
Esatto.
va bene, d'accordo. Boh. Allora, detto questo, torniamo al discorso da cui eravamo partiti, cioè il background,
Background, sì. Che
il piano di dietro.
nel frattempo ho perso la pagina, ecco qua. Aspetta che
Allora.
starnutrisco anche.
Spieghiamo un attimo che cosa sono, te li spiego così tosto anche a te, che cosa sono i background.
Oh,
Allora, i background sono in tutto per tutto elementi, diciamo, metanarrativi, se si possono chiamare, che definiscono il giocatore, tipo chi conosce, quanto è vecchio, è conosciuto, non è conosciuto, ha figli, non ne ha, cose così, danno profondità al personaggio. Possono essergli d'aiuto, possono essere a doppio taglio. Difficilmente sono negativi, anzi, la maggior parte delle volte i background definiscono un personaggio e basta. I più comuni sono quelli che adesso ti elenco, che possono essere alleati, contatti, dominio, fama, generazione, gregge, mentore, risorse, influenza, seguaci e status. Ok? Questi
Sono molto social come
sono assolutamente social. Adesso ti spiego anche in che senso lo sono. Questi sono, allora, sicuramente qualcuno avrà l'edizione che ho io, ce ne sono altri. Che però in questo momento io ho preso solo i background principali più comuni che ci sono all'interno del manuale base di Vampire. E a mio modesto parere sono anche perché, per esempio, avere rituali, se tu non fai parte dei Tremere, non ti serve avere rituali, non ce li hai. Questi sono che ti ho elencato, sono i background che si possono ritrovare in qualunque personaggio. Cioè, nel senso, tutti possono avere questi background, sono i più comuni. Background come affiliazione alla mano nera, affiliazione alla Black Hand, se tu non fai parte del Sabbat, non lo potrai avere mai. Quindi non c'è neanche modo, non c'è neanche motivo di elencarli.
Perfetto.
Per esempio, non so, gli alleati. Cosa sono gli alleati? Gli alleati sono degli umani che possono difenderti o aiutarti. Okay. Che possono essere
Comunque,
famiglia, amici, dimmi.
sono umani comunque.
Umani. Che possono essere famiglia, amici, un'associazione di mortali, tipo, non so, un gruppo di persone di un club con cui tu puoi avere buoni rapporti, tipo, non so, il club della box locale. Ovviamente questa gente non è lì attaccata al telefono che aspetta che tu chiami, ha la sua vita, i suoi problemi, i suoi casini, conduce una vita normalissima, punto. Non hanno problemi a darti una mano se tu glielo chiedi, però è ovvio che non è che puoi alle 2 di mattina o alle 4 di mattina chiamare un tizio che magari il giorno dopo lavora alle 6 e dirgli: oh vecchio,
Aiutami.
cioè, dammi una mano, perché a meno che non sia proprio una questione di vita o di morte, ma in ogni caso, dopo che io ti avrò fatto un favore così grosso, per un po' sarà inutilizzabile come contatto, come alleato. Ok?
Perfetto.
Solitamente possono avere anche loro, a loro volta, possono avere dei contatti, nel senso che questo lo possono decidere io, cioè, nel senso, ti serve qualcosa, chiami un tuo alleato e lui ha un contatto, dice: ah, si conosce un tizio che conosce un tizio. Ok? Gli alleati sono solitamente persone dotate di influenza e di potere nelle città, anche se dipende in che campo, possono essere di qualunque tipo, tutto dipende da cosa è disposto a concedere il narratore, quindi io. Se tu hai degli alleati, no, se tu dici, cioè, il discorso è questo: se tu decidi di prendere degli alleati, mi dici: boh, prendo alleati, però mi dai un attimo di tempo, ci penso su, magari ci sentiamo in sti giorni, mi dici: io avevo pensato a questi alleati che fanno questo, questo e questo, va bene? Io ti posso dire sì, oppure
No.
guarda, qui è un po' troppo, e via dicendo. Comunque, in una scala da 1 a fin da 1 a 5, di solito 1 è un alleato di poca influenza e potere. Due, sono due alleati entrambi con potere moderato. tre sono tre alleati, uno dei quali è piuttosto influente, uno su tre. Quattro sono quattro alleati dei quali, uno dei quali è molto influente. Cinque sono cinque alleati, uno dei quali è estremamente potente.
Va
Quindi tu
bene.
potrei, con alleati a cinque, tu potresti avere, che ne so, in una piccola città, uno potrebbe essere il figlio del sindaco, mettiamo.
Ok, va bene.
Ok? Con cinque. Poi,
Per come voglio fare il personaggio io, come ce l'ho in mente, gli alleati potrebbero essere molto importanti.
ah, soprattutto una cosa molto importante che mi ero
Ma forse i
dimenticato, che mi
contatti
è,
anche. Sì, dimmi.
l'ho vista adesso mentre mi sfuggita mentre guardavo. Non me lo
No.
ricordavo questa cosa. Comunque, dici, considera che nulla. Allora, manco il cane si scodinzola gratis.
Ok, sì. L'avevo
Ok?
sospettato che quando hai detto quando
Quindi.
uno ti fa un grosso favore.
Esattamente, in base alla quanta, cioè capisci, se è una questione di vieni a prendere in macchina, va bene, se sono di strada ti vengo a prendere, ma se portami un'arma, portami dei fucili e questo deve smuovere mezzo mondo per farlo, sì lo fa, per carità di Dio, se può farlo lo fa, però poi vuole qualcosa in cambio, non è che lo fa
Eh sì.
gratis. Ok? Boh.
Perfetto.
Poi, secondo è contatti. No, i contatti sono, tu dici, ma è la stessa roba, è leggermente diverso.
Sì, forse è più interessante per me i contatti.
Allora, il personaggio conosce persone in tutta la città. Quando inizia a fare telefonate nel suo giro di conoscenze, è sorprendente la quantità di informazioni che riesce a ricavare. I contatti si riferiscono in gran parte a persone che il vampiro può corrompere, manipolare o costringere a dargli informazioni, ma possiede anche qualche contatto più importante. Amici su cui può contare che possono fornire notizie precise sui loro settori di competenza. Capito la sottile differenza? Cioè, il contatto non ti verrà a prendere, okay? Non ti porterà qualcosa.
Ti dà
Non ti,
informazioni.
esatto, non ti offrirà un luogo dove dormire se per caso sei nella merda e fuori spunta il sole. Però, se ha delle informazioni, in un modo o nell'altro, te le darà.
Ok, me le procura, perfetto.
Prima dell'inizio del gioco sappi che dovrai descrivere ogni singolo contatto maggiore nei minimi dettagli. Se tu prendi un contatto, mi devi dire che cosa, chi, come, quando e perché.
Sì, ovviamente anche per quanto gli alleati, non è che io magari durante una scena non li caratterizzo e tipo entro in un bar e c'è il buttafuori. Ah no, ma il buttafuori facciamo che è il mio contatto e quindi posso
Bravo,
entrare. No, bisogna
bravo.
dirli prima, perché sennò.
Esattamente, puoi disporre di contatti maggiori e contatti minori. Dici, cosa i contatti maggiori? Il personaggio dispone anche di un certo numero di contatti minori sparsi in tutta la città. Tra i contatti maggiori ci può essere l'ufficio della procura, mentre tra quelli minori ci possono includere, non so, dei poliziotti di ronda impiegati
Ok.
nel dipartimento dei motoveicoli, buttafuori dei pub, venditori di hot dog. Prima di giocare è necessario descrivere dettagliatamente queste conoscenze casuali, piuttosto non è necessario descrivere dettagliatamente queste conoscenze casuali, piuttosto per metterti in collegamento con uno dei contatti minori devi effettuare un tiro di contatti e per ogni successo il vampiro riesce ad aggiungere un contatto minore.
Ok.
Naturalmente dovrai poi costringerlo a riferire le informazioni che gli servono. Che ti servono, ammesso e che riescano a procurarsene. Con uno hai un contatto maggiore, con due hai due contatti maggiori, tre contatti, quattro contatti, cinque contatti maggiori. Cinque
Perfetto.
contatti maggiori vuol dire l'ufficio del sindaco, il distretto di polizia, la procura di Stato, non so, il tribunale. Ok? Bene. Poi il dominio. Il dominio è una cosa molto 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 comoda che quasi tutti i vampiri hanno, indipendentemente. È un territorio fisico in cui il tuo personaggio può essere diritti di sfruttamento esclusivi per quanto concerne il nutrirsi. Alcuni fratelli chiamano i propri domini terreni di caccia e per lo più li sorvegliano gelosamente, invocando persino la tradizione omonima, cioè la tradizione del dominio, che poi io vi dirò perché voi le tradizioni le dovete sapere se siete parte della Camariglia e le dovete tenere soprattutto molto molto in considerazione.
Ok.
E, che poi anche lì, Vampire è sempre una. È sempre una mano dà, una mano toglie, nel senso, non si può fare diablerie e tutti lo fanno. Non si può fare, non si può infrangere le regole e tutti le infrangono. Cioè, dipende sempre da come infrangi le regole. Se tu vai in giro per la città con i canini sfoderati, sei il prossimo candidato per vedere il sole. Se lo fai in un luogo pubblico, in un luogo chiuso, per i cazzi tuoi e fai una strage, se sai bene come camuffarla, nessuno ti dice niente.
Ok, perfetto.
Concettualmente. E dunque, dove eravamo rimasti? Allo scopo di proteggerli dalle intrusioni. Come parte di questo background, la rivendicazione territoriale del personaggio è ufficialmente riconosciuta dal principe o da qualche altra autorità dei fratelli di quella città. Quindi, se tu hai un dominio che è riconosciuto, punto. Quello lì è tuo, dominio di caccia, tuo. Chi ci entra deve chiederti permesso,
Bello.
se vuole, oppure può
Esatto.
entrare a suo rischio e pericolo. Un fratello che rivendica il dominio non può impedire ai suoi abitanti viventi di svolgere le loro normali attività, cioè non è che da lì sei il boss che cammina per la città con il cappello bianco e il soprabito sulle spalle, a meno che tu non sia quel tipo di personaggio.
Però è
Puoi
riconosciuto
anche
come tuo territorio.
esattamente a livello vampirico è casa tua. Bene.
Ok.
Ogni dominio riduce di un punto di difficoltà i tiri per la caccia, ovviamente, perché è più facile cacciare nel tuo dominio. E per coloro che hanno ricevuto il tuo permesso per nutrirsi all'interno del tuo dominio. Si somma inoltre la tua riserva iniziale di punti sangue. Se il personaggio non fa uso dell'opzione di sicurezza per il dominio, ogni pallino di questo background aumenta di un punto la difficoltà dei tiri di caccia per i vampiri non invitati. Ora, vedete, volendo lo possiamo leggere anche, c'è anche un'altra parte del manuale dove te lo puoi leggere con più attenzione, con più dettagli.
Ok, va bene, intanto.
I giocatori possono acquistare i panini di dominio per i loro personaggi attingendo alla riserva dei punti background condivisi, ma sappiamo benissimo che questo non lo utilizzeremo. Per esempio, con uno è un singolo edificio di piccole dimensioni, come una villetta, un monofamiliare o un circolo sociale.
Ah, proprio basico, basico come.
Eh sì, certo, è uno che aumenta in due, non so, può essere una fabbrica, un capannone, una chiesa, un grattacielo, un'altra grande struttura. Tre è un altro grattacielo, un intero isolato cittadino, un crocevia importante. Con quattro è una sottosezione del tracciato fognario di una rete di gallerie di servizio. E con cinque è un intero quartiere. Bene. Poi hai la fama. Allora, la fama. Allora, aspetta un attimo, perché ce ne sono due. Uno è fra i morti e uno è fra i vivi. Ah, ok. Allora, la fama riguarda quanto tu sei conosciuto nel mondo dei vivi. Cioè,
Ok, vivi.
tu puoi essere un vampiro che però, che cazzo ne so, fa parte di una band black metal, fai solo concerti di notte, cosa te ne frega. Oppure sei un gallerista d'arte famoso, o sei un pittore conosciuto, o sei, che ne so, un reporter importante che scatta delle foto incredibili, nessuno sa come fa.
Ok.
O puoi essere un filantropo che ha donato soldi a una scuola, quindi godi di una certa fama all'interno del mondo dei vivi.
Perfetto.
Ovviamente il vantaggio più grande che offre questa celebrità è la possibilità di influenzare l'opinione pubblica, come dimostrato dai mass media. Questo è interessante come background. Che può darti, grazie alla fama, tu puoi anche voler diventare un intoccabile. Ok? Buono. Poi, tipo per esempio, a uno sei conosciuto da una selezionata sottocultura cittadina, per esempio i frequentatori del club della zona, i blogger dell'industria o dell'altra città di Park Avenue. A due, una buona parte della gente ti conosce, sei una celebrità a livello locale, però. A tre, godi di notorietà in tutto il paese, ma sei una star a livello nazionale. A 4 sei una vera e propria celebrità, il tuo nome è spesso riconosciuto dal comune uomo della strada. A 5 ti conoscono praticamente tutti. Bene.
Perfetto. non si sposa molto col personaggio che ho in testa io, però è giusto saperlo.
Poi la generazione. Generazione è molto semplice, lo dice il nome stesso. Più punti hai, più la generazione è bassa.
Ok, questo mi interessa.
Per esempio, tu parti dalla tredicesima generazione. Madonna, sono dislessico. Se spendi un punto, passi alla dodicesima. Due punti, undicesima. Tre punti, decima. Nove, quattro punti, nona. Cinque punti, ottava.
Minchia, okay? Se divento dell'ottava.
È tosto, però sono tanti punti. Tu considera, sì, che tu hai, mi pare che tu abbia 5 punti background, poi devo vedere, ma mi pare che tu abbia 5 punti background da poter spendere all'inizio.
Sì, ricordami che io, se scelgo di fare Nosferatu, devo togliermi il punto aspetto e penso spostarlo da qualche parte, se non so come funziona.
Allora, tu hai 7-5-3, per quale hai scelto le discipline sociali? Le caratteristiche sociali, cioè, tu hai fisiche, sociali, mentali. Sociali sono quelle che dicevi tu, che ha anche aspetto,
ho messo
0.
3.
Hai 3, vuol dire che non puoi metterla. Non puoi, su quanto avevi messo su aspetto?
No, non ho messo niente.
Ok,
c'è il pallino, quello suo oscurato di base,
che non conterà neanche quello.
Ok, perfetto.
Ma quello lì è un pallino regalato, quindi non lo puoi spostare da altre parti.
Ah, quindi lo perdo e basta?
Lo perdi e basta.
Ma no, dai, ci sarà da...
No. Quello è un punto regalato, non è che è un punto che tu hai speso con i tuoi punti. Che come se tu non ce l'avessi.
Punto. Che stronzi.
Per esempio, tu come tredicesima generazione hai 10 punti sangue. Puoi spostare un punto sangue a turno. Ok?
Okay.
La dodicesima generazione ti darebbe 11 punti sangue e sempre uno per turno. La undicesima, 12 punti sangue, sempre uno per turno. La decima uguale con 13 punti sangue. Già, con la nona cambia. Tu con la nona generazione hai 14 punti sangue e puoi spenderne 2 per turno. L'ottava generazione è 15 punti sangue e ne puoi spendere 3 per turno. Capisci, iniziare a capire la differenza tra una generazione e l'altra?
Sì.
Quando comincia ad ascendere la generazione settima, sesta, quinta, cominciamo ad avere 4, 5, 6 punti sangue a turno e comincia ad avere 15, 20, 25, 30 punti sangue. Fondamentalmente la differenza tra un vampiro giovane, cioè di generazione alta, e un vampiro di generazione bassa non sta più di tanto nella finganteria, ma in quanto lui, vampiro di rigenerazione bassa, può muovere in termini di sangue nel suo corpo, e quanto più può far salire il livello delle sue discipline rispetto alle tue. Tu puoi arrivare al massimo a 4, 5,
sì.
Lui può andare a 6, 7, 8, 9, 10.
Sono cazzi.
In base ovviamente alla generazione, esatto, in base alla generazione.
Va bene.
Poi il gregge. Il gregge lo dice la parola, come il falqui. No, va bene, non serve a cagare. No. Allora, il gregge fondamentalmente sono degli umani di cui ti nutri.
Esatto.
Ok? Sono le tue vene, come vengono chiamate nel gergo di vampire. Forniscono nutrimento. Possono essere utili per eseguire compiti minori. Portami questo pacco al 13 di Witcham Street e non rompere i coglioni e poi torna qua. Punto. Semplice, non è che devi fargli fare chissà che cosa.
Ma sono abbastanza succubi di te comunque.
Sì, sono molto controllabili, anche perché gli hai fatto provare le meraviglie del bacio e di conseguenza per loro è un orgasmo dietro l'altro. Quindi sono drogati della tua presenza.
Ok.
Però sì, un potenzio di gregge aggiunge dadi e tiri sulla caccia, ovviamente, perché è più facile cacciare.
È più facile cacciare o proprio non cacci, cioè quando c'hai uno del gregge a disposizione non cacci neanche?
Sì, ti puoi nutrire di lui, oppure se vuoi cambiare puoi usare lui per porta un'amica.
Ah, ok. Perfetto,
Ok?
sì,
Bene.
bello.
Anche perché considera che un essere umano ha un tempo limitato, cioè un tempo abbastanza standard nel quale, cioè nel senso, se tu gli rubi, se tu gli prendi, allora un umano ha 10 punti sangue, se tu gli succhi 5, lo mandi in coma. Ok? Non dico, no, beh, 5, beh sì. Tu considera che tu considera di andare in un posto a donare il sangue e che ti tolgono via metà del tuo sangue.
Eh sì, muori, sì,
Ok, beh,
tranquillamente.
magari morire non muori, però diciamo
Beh,
che hai
bene
bisogno
non
di
stai.
quel mese di convalescenza nel quale sei un po' così. Quindi tu gli prenderai, se vuoi trattarli bene, gli prenderai uno, due, tre punti sangue. Tre, guarda che già stai già andando pesante, eh? Nel senso che con tre già si addormenta. Gli umani sono delicati,
Eh sì.
sono piccole creature delicate che muoiono così. Sono talmente delicati che, come detto, ti si rompono. Quindi, se per caso tu dici stasera devo andare a caccia, chiamo uno del mio gregge e dopodiché gli dico sto non basta perché mi serve più sangue, allora a quel punto devi tirare sulla caccia. Il fatto che lui dica, non so, ho un amico che posso chiamare, però considera che il tuo gregge sa cosa sei. Le persone che chiamano loro, no.
Ok, sì. Perfetto.
Ok, bene. Tu considera che questo che io ti sto facendo è un po' il discorso che ti farebbe il tuo sire nei 20 anni in cui tu sei neonato.
Sì, ok.
Ok, bene. Poi, influenza. Ecco, l'influenza invece è la fama nel mondo dei vampiri.
Oh.
Aspetta. No, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Hai un certo peso nella società dei mortali grazie alla ricchezza, al prestigio e al potere politico,
Ah,
ai
ok.
ricatti e alla persuasione soprannaturale. No, scusami, non siamo ancora arrivati
Nello status,
alla fama.
forse, sì.
Esatto. Quello è lo status, esattamente. I fratelli con molta influenza possono sviare processi politici e sociali della
Ok.
società umana. E influenza rappresenta il potere politico di cui possiedi, che si possiede nella propria comunità. Non so, per esempio, uno moderatamente influente, elemento della politica cittadina, il famoso consiglio cittadino.
Esatto.
A due sei ben inserito, sei un punto di forza nella politica regionale. A tre, posizione influente, oppure elemento della politica, sei un elemento della politica statale. Poi politica nazionale e poi politica mondiale.
Ok, va bene, chiaro.
Bon. Mentore. Mentore è una persona che ti sta dietro, è una persona che ti può aiutare in quello che fai come vampiro, però. Quindi rappresenta un anziano o più di uno che bada al tuo personaggio, offrendogli di tanto in tanto una guida e un aiuto. Può essere potente, ma la sua forza non è necessariamente diretta, cioè non è che per forza deve essere un vampiro fortissimo o mi dicendo. In base al numero di paladini posseduti, il mentore può essere un semplice vampiro, come una notevole rete di informazioni, con una notevole rete di informazioni, oppure una creatura di centenaria che possiede una straordinaria influenza e poteri soprannaturali. Può dare consigli, può parlare attraverso di te per te col principe, tenere alla larga altri anziani da te. Metterti in guardia quando stai per ficcarti nei casini. Molto spesso il mentore è il tuo sire, ma potrebbe anche trattarsi di un cainita qualsiasi che in un passato si è per un qualche motivo interessato a te. Lo decidi tu. Un altro punteggio di mentore può rappresentare un gruppo di vampiri con la stessa mentalità, e non sono uno singolo, come gli anziani della Cappella Tremere. Che per un qualche motivo tu sei un giovane particolarmente promettente, quindi ti hanno preso sotto la loro ala protettiva. O una cellula della Black Hand, ma non è il caso. Esatto. Ricorda che questa caratteristica non è la carta esci gratis di prigione. Ok? Il mentore non arriva a salvarti il culo sempre. Se fai una stronzata, ci stai dentro fino alle mutande.
Va bene, sì, no, chiaro.
Benissimo, se lo fai un vampiro può prendere, può, perché se lui viene lì e tu hai fatto una cazzata, l'hai fatta veramente, una cazzata, lui perde visibilità,
Sì.
lui va nella merda.
Sì,
Quindi se tu hai
diciamo
fatto
che
una vera vaccata e lo chiami, lui può dirti anche, sai che c'è.
è più preventiva la cosa, forse, del mentore.
Esatto. Oppure tu sei in una situazione in cui ti hanno incastrato, l'hanno fatto benissimo, ma è palese che ti hanno incastrato e tu sei, ti sei finito con tutte le scarpe, lui può arrivare e dire, ok, ci parlo io con questi, vai. Perché so che sei innocente, quindi alza i tacchi che ci parlo io.
Ok.
Cosa del genere? Bene. Con uno è un'ancilla, con poca influenza, come un sacerdote di branco, un ductus, che è uno dei membri più bassi, diciamo, della città vampirica moderna. Con due gode di rispetto, è un anziano, un veterano decorato. Con tre è molto influente, è un membro dei primogeniti, con quattro. I primogeniti sono all'interno della comunità vampirica i primi della loro specie, cioè i primi del loro clan, i
Ah,
più anziani del loro clan sono i
minchia.
primogeniti. Oppure possono, anche in casi eccezionali, possono essere i più meritevoli di un singolo clan, che hanno conquistato più fama facendo cose giuste o cose sensate. Più delle volte sono i più vecchi, punto. Settima generazione Tremere, cioè sono i Ventru di 1000 anni, 800 anni, potrebbe essere il primogenito Ventru semplicemente perché non ce ne sono più vecchi di lui.
Ok.
Non è sintomo automatico di saggezza o di capacità.
Vabbè.
È una carica che viene data perché sei vecchio,
Sì.
appunto. Poi a 4, beh, possiede molto potere in tutta la città, può essere un principe. E a 5, può essere addirittura un conciliatore, può essere un vampiro veramente, veramente molto influente.
Ok.
Poi risorse sono i soldi, punto. Più ne hai, più ci stai i soldi. Ovviamente se spendi espandi calano, cioè le risorse non è che sono infinite, cioè non hai la cornucopia che caca soldi. Se tu hai 5 di risorse, che è tantissimo perché riesci a comprarti il mondo, sei ricchissimo, però compri una società da miliardi di dollari, magari da 5 passa a 4.
Sì.
Poi se tu la fai fruttare, la fai investire e aumenti il suo valore, magari torna a 5 sicuro. Però attento come spendi i tuoi soldi. Poi vediamo cos'altro c'è. Seguaci, da considerare dei veri alleati o dei veri contatti. I seguaci sono servi, assistenti e altre persone che sono compagni fedeli e tenaci.
Ok.
Molti sono ghoul. I loro poteri soprannaturali e la loro fedeltà rafforzano il legame del sangue.
Cos'è un ghoul?
Un ghoul è un umano a cui è stato dato del sangue vampirico sufficiente da soggiogare la sua mente al vampiro, facendolo diventare a tutti gli effetti un servo fedele. Qualunque ora, qualunque posto, qualunque ordine, sì.
Ok, sì,
La risposta del
anche a
ghoul è
costo della
sì.
sua vita?
La risposta del
Ok,
ghoul è sì.
sì, ok.
Sempre.
Ma bello.
Altri ghoul, addirittura, i ghoul addirittura hanno la possibilità di vivere più a lungo degli umani perché bevono regolarmente il tuo sangue a piccole dosi. Molti di loro sviluppano addirittura delle capacità soprannaturali date dal tuo sangue, più delle volte potence, celerity, quindi velocità e potenza, ma sono totalmente asserviti al tuo comando. Tu schiocchi le
Ok.
dita e loro saltano, punto.
Bello.
I loro poteri soprannaturali e le loro fedeltà sono rafforzati dal legame di sangue, ne fanno i migliori dei servitori. I seguaci possono essere persone ripetutamente sottomesse dalla dominazione fino a togliere loro la volontà, o creature così affascinate dalla presence, dall'ascendente, che la loro fedeltà rasenta il cieco fanatismo. Alcuni vampiri, soprattutto quelli con una disciplina di animalismo, utilizzano questi seguaci come segugi infernali. Cani ghoul o altri animali ghoul. Ok? Devi mantenere un certo controllo sui tuoi seguaci attraverso uno stipendio, il dono del sangue, l'uso delle discipline.
Ok, vanno seguiti.
Sì. I seguaci non sono ciecamente fedeli a qualunque cosa accada, se li si tratta troppo male, cioè non è il riordine che gli dai, è come li tratti. Se li tratti troppo male e non li controlli a sufficienza, possono ribellarsi.
Ok.
Okay, possono essere utili, ma difficilmente saranno perfetti.
Sono
Esatto.
umani.
Eh sì, un ghoul potente fisicamente può essere disobbediente, poco intelligente, poco capace. Un domestico fedele può essere debole fisicamente o essere privo di iniziativa personale finché tu non gli dici qualcosa.
Sono impegnativi questi ghoul,
I seguaci sono interessanti ma complicati. E poi su ogni cosa io ti invito sempre a leggere con i tuoi occhi, magari vedi
Sì.
che io non sto leggendo tutto, 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 perché sennò gente che ascolta si fa due palle così. E anche tu, perché non ha senso che ti lega tutto, tutto, tutto. I giocatori possono acquistare seguaci attingendo la loro riserva di punti background condivisi. Con
Beh,
uno è un
questo
seguace, con due è due seguaci, con tre è tre seguaci, con quattro seguaci, con cinque.
5 seguaci? No.
Esatto.
no,
Esatto.
volevo dire che questa tutta pappardella che facciamo adesso, ovviamente, non la ripetiamo per Marco e Andrea.
Ma manco pu cazzo.
Marco e Andrea si vanno a riascoltare questo podcast così hanno anche un
Esatto.
riassunto delle cose. No, secondo me sì, è un po' magari un po' noioso, non è molto accattivante come episodio del podcast, però se dopo magari iniziamo a giocare, uno si interessa, si appassiona, poi magari vuole giocare anche lui a sua volta a provare il gioco, secondo me diventa utile. Ah, mi ricordo che prima di iniziare l'avventura hanno fatto tutta quella pappardella su come si costruisce un personaggio, allora vanno a riascoltarselo e secondo me è
Sì,
utile.
allora io onestamente non ho mai. Allora, per esempio, io parto dal presupposto che, ad esempio, so, i ragazzi di Dice Game Italia, che secondo me sono bravissimi, cioè nel senso sono grandissimi, riusciti a fare intanto a trattare così tanti tipi di giochi di ruolo diversi tra di loro, con un gruppo così compatto come li ho visti giocare. Però per esempio neanche loro, che siccome sono il punto di riferimento top se uno vuole farsi un minimo di cultura sul gioco di ruolo, a parte alcune puntate specifiche sull'argomento, non ho mai visto nessuno dare informazioni su come si proprio tutto il processo di creazione di un personaggio in stile storyteller,
Sì,
quindi vampire e
partono
quant'altro.
già pronti.
Esatto. Poi a me piacerebbe magari in futuro approfondire tutto il panorama White Wolf, quindi sarebbe figo anche buttarsi su altri titoli tipo Werewolf, tipo Mage specialmente è nel mio cuore
Sì.
da sempre, però probabilmente uno dei giochi, uno delle, diciamo, dei regolamenti White Wolf più belli e più complessi, perché è quello che offre più libertà in assoluto ai giocatori su cosa fare. Però allo stesso tempo hai delle conseguenze se sbagli che sono mostruose,
Eh
sono
sì,
letali.
il mondo dei maghi perdona difficilmente.
Sì, sono letali le conseguenze se sbagli, però cioè, puoi fare delle cose incredibili. Ma ti dico, se riusciamo a fare questa partita e riusciamo ad avere una certa regolarità nelle sessioni e ci prende bene, sviluppiamo questi personaggi, riusciamo ad andare avanti, io conto di arrivare anche a Mage prima o poi.
Ok,
Piano piano.
io il manuale ce l'ho, quindi.
Mage.
Sì. Vabbè,
Ok, bene, ottimo.
è sempre il manuale di quello di Mondo di Tenebra, però ho visto che più o meno le cose ci sono, poi cambiano un pochino
No,
le regole,
no,
no?
no, no,
Ok.
purtroppo mi dispiace
No.
dirtelo, il manuale di Mage, tu hai Mage
No.
risvegliati.
È probabile, sì.
Ecco, no, e purtroppo il manuale di Mage nella versione di Mondo di Tenebra è stato radicalmente modificato rispetto alla versione originale. E hanno inserito gli incantesimi a root, cioè nel senso ci sono gli incantesimi prefatti. Ecco, il manuale di Mage, per chi non lo sapesse, chi interessasse qualcosa di questa cosa, poi torniamo a Vampire, che
Sì.
fosse il caso, ti danno una serie di sfere ci sono sfere di competenza che possono essere lo spirito, la materia, il tempo, la vita, l'oscurità, lo spazio. E ognuna di queste sfere va da 1 a 5 e ti dà un livello di competenza in questa sfera di specifica, e tu puoi combinare le sfere come vuoi per fare incantesimi. Tipo, non so, vuoi teletrasportarti? Devi mettere, non so, la sfera dello spazio, la sfera della materia. E che ne so, vuoi teletrasportarti istantaneamente la sfera del tempo, le combini insieme, metti un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo e fai l'incantesimo.
Più figo così, perché l'hanno cambiato?
Perché hanno inserito, hanno voluto creare un regolamento che fosse più accessibile a tutti, e purtroppo gli incantesimi prefatti, tra virgolette, sono più facili per tutti.
Sì, ma viene fuori un elencone
Viene
disumato.
fuori, esatto, il listone degli incantesimi,
Sì.
mentre in Mage, nella prima, seconda e terza edizione, e l'edizione del 20° anniversario, perché poi hanno fatto anche l'edizione del 20° anniversario, era estremamente più complessa. Cioè, nel senso, loro non ti davano nessuna linea guida su come fare gli incantesimi, dovevi capirlo tu. E doveva
Ok.
capirlo il master e dire: sì, ci può stare, sì, questa cosa mi piace, oppure boh. Ok, ed era estremamente bello, però anche estremamente complicato da mettere in gioco, te lo assicuro.
Ok. Va bene, torniamo a
Comunque,
Vampire.
esatto, torniamo su Vampire. Allora, il background, l'ultimo dei background è lo status, per l'appunto.
Ok.
Lo status è la nomea che tu godi all'interno di una società, della società vampirica. Quindi lo status nella camarilla è spesso una conseguenza dello status del tuo sire. Cioè, se il tuo sire era un tizio sgagio, figo, conosciuto, di solito tu sei il figlio del gagio di tipo sgagio, figo, conosciuto. Quindi anche tu sei conosciuto e figo.
Ok.
Oppure puoi aver fatto delle cose, può essere stato. Che ne so, tu sei il proprietario del Succubus Club. Cazzo, tu sei il proprietario del Succubus Club, tutti ti conoscono. Hai messo su una squadra che, per carità di perché motivo o per un altro, ha fatto delle cose importanti. Quindi, sì, ok, sei conosciuto. Quindi la gente ti dice: ah, ma tu sei tizio, wow, figo, grande. In base a quanto status tu hai, puoi essere: ah, sì, ho sentito parlare di te, come? Ma tu sei. Ok.
Ok,
No,
perfetto.
si passa dal sito sì, ti ho sentito nominare al porca puttana, tu sei tizio.
Ok.
Benissimo. E poi, ovviamente, anche la tua presenza, la tua, come si dice, il tuo status all'interno della società, come, non so, sei un neonato, oppure sei un anziano, oppure sei uno dei primogeniti. Tutto questo contribuisce allo status, ovviamente. Che può andare da 1 a 5, anche qua.
Bene, tanto a me non interessa questo. Allora, per il mio personaggio avrei scelto alleati, contatti, generazione, mentore e seguaci. E poi adesso con calma vedo quali mi può.
Alleati, contatti, generazione e mentore.
E seguaci. Seguaci.
E seguaci.
Sì, sono quelli che mi sono. La prima scrematura. Qua
Ok.
abbiamo 5 punti da distribuire.
Hai 5 punti background da distribuire in questi qui.
Ok, vabbè, dopo con calma vedo quale eliminare, quale invece potenziare.
Ok. Poi, dunque. Aspetta a vedere se hai 5 o 7 punti. Allora, perché tu hai 5 punti o 7 punti, poi hai anche le virtù.
Virtù sono 7 punti, background 5
Allora, vengono
punti
5
e
punti.
le discipline 3
Le
punti.
discipline 3, esatto.
Va bene. E generazione, non so, sono in dubbio in quanto possa essermi utile perché secondo me finché non arrivo, cioè passare da tredicesima a dodicesima a undicesima, non so quanto mi possa.
Lo so, allora, le prime generazioni. Allora, generazione è un background che fa gola a tutti, te lo assicuro. Non ho mai trovato un personaggio o un giocatore, cioè, non ho mai trovato un giocatore, me compreso,
Sì.
che non abbia detto sfregandosi le mani generazione. Devi valutare tu considera che, allora, non c'è nessun modo, nessuno, a parte la Diablerie, non c'è nessun modo per aumentare la generazione in vampire. Nessuno. Sono dei rituali, rituali più o meno conosciuti e più o meno legali, che possono permetterti di abbassarla. Sì, ce ne sono. Sono rituali che non sono, non è che si trovano nelle bustine del Lixan tra le spiegazioni di utilizzo, quindi sono complicatissimi da trovare. Al di là di questo, non ce ne sono. Generazione che tu scegli all'inizio, la generazione che ti porterai avanti per sempre. Ammesso che, ovviamente, tu cerchi qualcuno.
Non credo di riuscirci. Però effettivamente, vabbè, ci penso. Mi alletta moltissimo. Anche per tipo, anche quando dopo giocheremo insieme a Andrea e Marco, digli Ciccio, io
C'ho mezza
sono
sega,
già mezza
esatto.
sega. Beh, primo giorno qua.
Esatto.
Ok, passiamo alle virtù, direi.
Esatto, allora le virtù, aspetta che vado al capitolo delle virtù che ti dico.
Le
Comunque, di
virtù
solito le virtù,
sono subito dopo di te, no?
sì, no, ma riguardano principalmente quelle che sono le caratteristiche che definiscono il come il tuo personaggio si comporta, subisce quello che gli accade. E quindi si dividono fondamentalmente in tre tipi: l'autocontrollo, il coraggio e la coscienza. Ok?
Sì, sono più cose che si vedono quando poi giocheremo effettivamente, più che di background del giocatore.
Assolutamente sì. Tipo l'autocontrollo definisce quanto tu sei padrone della tua bestia, quanto le lasci spazio, quanto sei in grado di fermarti se hai fame o di controllarti se qualcuno ti fa arrabbiare o se ti succede qualcosa che tu consideri ingiusto nei tuoi confronti, una sfida aperta, tu perdi il controllo, vai, ti incazzi come una bestia perché ti ha offeso, oppure sei un tizio che riesci a stare sulle sue, a mantenersi freddo, distaccato e via
Beh,
dicendo.
tipo Marty McFly quando sei forse un fifone.
Bravo, esattamente.
Fifone!
Esattamente. Per esempio, con uno sei incostante, con due normale, con tre sei una persona moderata. Con 4 sei una persona ostinata e con 5 hai un completo controllo di te.
Ok, fico.
Poi il coraggio. Il coraggio è, lo dice la parola stessa, cioè in un momento in cui è o la vita o la morte, okay? Fuggi o combatti, come reagisci? Perdi il controllo e scappi? O riesci a stare lì e dire no, stavolta vado fino in fondo, non mi interessa se c'è un muro di fiamme e lo salto. Ok?
Perfetto.
Praticamente lui, il manuale definisce, si intende per coraggio la qualità che permette ai personaggi di affrontare la paura e le avversità. Una combinazione di audacia, fegato e stoicismo. Un personaggio con molto coraggio combatte le sue paure a testa alta, invece chi ne ha poco fugge dal terrore. Con uno sei timido, con due normale, con tre sei coraggioso, con quattro risoluto, con cinque sei eroico.
Chiaro.
Ultimo, ma non per questo meno importante, la coscienza. La coscienza è quella vocina dentro di te che ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Tu puoi avere una coscienza molto elastica e dire che il fine giustifica i mezzi.
Smettila di sbattere i coglioni sul tavolo.
No, stavo picchiettando l'accendino, scusami. Non pensavo facesse tutto casino. Allora, è il tuo giudizio morale che impedisce al tuo vampiro di cedere a tentazioni come quelle della bestia e quindi, non so. Se tu hai fame e incontri un bambino che si è perso nel parco e che perdendosi in lacrime si è ferito graffiandosi le braccia non so, in un rovo e non trovi la mamma e tu hai fame. Quanto per te è giusto nutrirti di questo essere o non farlo o aiutarlo piuttosto? Questa è la coscienza.
Ok, mi sa che
Aiutare una persona.
Andrea vorrà togliere anche l'unico pallino che c'è già oscurato in questa virtù.
Tu considera che a uno sei indifferente,
Ok.
se fotte sega, puoi anche lasciarlo lì, dire, non mi interessa questo bambino qua, io ho altre cose da fare, e lo lasci dov'è, incurante del suo destino. A due, normale, tecnicamente ti guarderai intorno a cercare la mamma, se dopo 10 minuti, quarto d'ora non la trovi, dici, fio mio, buona fortuna. Oppure lo porti da un poliziotto e dici, agente, se sto bambino se ne occupi lei. Okay? Con tre, etico. Con 4 sei un giusto e con 5 sei una persona che se non aiuta gli altri è pieno di rimorsi. Fare la cosa
Ok,
sbagliata per te è impossibile, è pessimo.
la virtù in termini di gioco non è
Sì.
che tiri i dadi, è come tu devi interpretare quel personaggio lì.
Sì, dipende. A volte si può utilizzarla per fare un tiro, cioè io posso farti tirare la tua coscienza per vedere quanto la tua coscienza ti influenza. E poi tu decidi se ignorarla o
Ok.
no. Però a livello di gioco ti posso far tirare la tua coscienza per dirti: guarda che sei una persona che ha più coscienza di così. Infatti, ce l'hai la vocina nella testa che dice: guarda che stai facendo una cosa sbagliata. Tu puoi ignorarla, però, occhio. Ok?
Ok.
Qui hai 7 punti.
Va bene. Già fatto.
Ok, per curiosità, come hai messo?
Allora, aspetta che sto cambiando uno che li avevo messi in un modo, però il mio personaggio non risponderebbe per come lo penso io. Mi
Ok.
tocca contro voglia metterli in un'altra maniera.
Fai quello che vuoi, cioè.
No, perché
L'importante è che sia giustificato quello che fai, del
infatti,
resto.
quindi infatti ho coscienza, mi tocca mettere quattro pallini perché il personaggio che ho in mente deve avere una grande coscienza.
Ok.
Coraggio, ho messo altri quattro pallini e autocontrollo, ho aggiunto un pallino solo. E lì purtroppo avrò poco autocontrollo, ma vedremo.
Ok. Poi dunque, la volontà, il willpower. Allora, la volontà misura la tua forza interiore. E la competenza di un personaggio quando si tratta di superare grandi difficoltà. A differenza di altre caratteristiche, la forza di volontà ha un punteggio fisso e un punteggio di riserva. Adesso ti spiego come funziona.
Ah, sei già passato alla terza fase della terza parte della scheda. Ok.
Ah, vabbè, io conto come un blocco unico questa parte qua, considera.
Va bene, ok, va bene, volontà.
Allora. Dunque, tu hai un punteggio di forza di willpower che è il tuo punteggio di willpower totale. Sotto hai un punteggio di willpower, come si chiama? Temporaneo, quello che hai utilizzato, quindi deducendolo per sottrazione, quello che ti rimane.
Ok.
Ogni volta che tu utilizzi un punto di forza di volontà, non è che devi cancellare un pallino, fai una X sul quadrato sotto.
Ok, va
Che si è
bene.
sulla scheda. La scheda ha una doppia striscia, una sono dei pallini, l'altra sono dei quadratini.
I pallini rimangono fissi, i
E
quadratini
salgono e
cioè.
scendono,
Ok,
esattamente.
perfetto.
Di solito tu ogni volta che arrivi al massimo come si dice, dei quadrati, perdi, cioè, o guadagni un pallino perché l'hai recuperata. Dunque poi te la spiego con un po' più di chiarezza.
Ok, vabbè, è una energia, una barra che si consuma e si ricarica a seconda di come vanno le cose.
Esattamente, ma non può superare il massimale che tu hai, ovviamente.
Ok, esatto.
Bene. Quando un giocatore spende un punto di forza di volontà, il personaggio deve mettere una croce sui quadrati e non sui pallini. Il punteggio rimane costante. Se per qualche motivo un personaggio avesse bisogno di tirare su forza di volontà, deve basare il tiro sul punteggio fisso. La riserva invece viene utilizzata durante la storia. È probabile che durante la cronaca la riserva di volontà di un personaggio vari molto. Diminuisce di un punto tutte le volte in cui un giocatore ne utilizza uno per consentire al suo personaggio di fare qualcosa di straordinario, come mantenere l'autocontrollo o ricevere un successo automatico. Alla fine, il soggetto che avrà esaurito la forza di volontà e quindi non sarà più in grado di effettuare sforzi sarà un'ameba. Un individuo che si trovi in questa condizione è esaurito mentalmente. Fisicamente e spiritualmente avrà grosse difficoltà a fare qualunque cosa poiché non disporrà di più energie per fare le sue azioni. È possibile recuperare punti di forza di volontà durante il corso della storia, ma i giocatori dovrebbero comunque fare attenzione a spenderli con parsimonia. Recuperi la forza di volontà dando fondo alla tua natura e al tuo dominio, ti ricordi? Interpretandoli
Perfetto.
a dovere.
Eh sì.
Dunque. Come per l'umanità, anche la forza di volontà si misura su una scala da 1 a 10. Alla creazione del personaggio, il punto di forza di volontà equivale al valore di coraggio.
Ok, quindi io coraggio ho 4 pallini. Ok.
Quindi hai 4 di forza di volontà. Sei tendenzialmente un tipo diffidente. Poi ovviamente li puoi
Ah.
aumentare con i punti fissi, con i punti liberi.
Bene. Umanità.
Esatto, allora aspetta che vado a prenderti l'umanità. Allora, comunque, tanto te la spiego in grandi linee. L'umanità è quanto rimane dopo la trasformazione del tuo io umano, quello che eri una volta. Umanità, dove stai? Dove stai? L'hanno spostata, maledetti. Mi fanno fare queste cose apposta, così io devo. Testa
Io ce
minata.
l'avevo proprio lì delle virtù.
Allora, 10 umanità. Dunque. Dunque, 319. Comunque, l'umanità definisce il punto di vista del personaggio nei confronti della non vita. Un personaggio possiede un punteggio di umanità o un punteggio. No, diciamo, un punteggio in umanità e viene scelta di base, allora 319. Allora, mettiamo le cose in chiaro. Solo perché un vampiro segue il sentiero dell'umanità non significa che sia un santo benevolo e socievole. I vampiri sono per natura dei predatori e l'umanità non fa altro che donare loro la capacità di fingere di non esserlo. È una messa in scena interiore che protegge un fratello da se stesso, così come la maschera protegge i vampiri dai mortali che li circondano. Sfortunatamente, la natura stessa dei cainiti è un controsenso all'umanità. Con il passare dei secoli, la bestia diventa sempre più forte e i fratelli si interessano sempre meno al benessere delle vacche, cioè dei mortali.
Sì.
È pertanto probabile che i personaggi perdano umanità nel corso del gioco. Anche i mortali seguono il sentiero dell'umanità, sebbene lo facciano più che altro per ignoranza, non sanno di poter essere qualcos'altro. Quindi questo sistema di gioco per la moralità non viene quasi mai utilizzato per loro. Di certo alcune persone, come stupratori, assassini o simili, hanno pochi punti di umanità, ma non possiedono una bestia che li stimola, come succede con i fratelli. Può persino accadere che un vampiro con un altro potere di umanità sia più umano di un mortale.
Chiaro.
Ok? Allora, la tua umanità è dettata. Porca miseria. Umanità valgono in base alla gerarchia dei peccati. Un vampiro può commettere un atto di valore inferiore. Unità. Ok. È un bel pezzo che non faccio mi faccio un
Che non
personaggio,
crei
mi
un
fa.
personaggio.
Sì, esatto, non mi ricordo da cosa si deduce l'umanità. Se non mi ricordo male, è la somma tra self-control e. Aspetta. Vedi anche tu se lo trovi per caso nel
Lo
manuale.
stavo leggendo, ma sai che non si capisce. Cazzo, si tratta del
Guarda, c'è
codice.
proprio, le pagine di creazione rapida del personaggio dovrebbe dire, infatti sto cercando quello.
Ah, bravo.
Però tra un po' dovrò accendere la luce perché cominciano a vederci niente.
Allora, bravo, bravo, bravo. Allora, umanità. Definisce il punteggio di vista del personaggio nei confronti della non vita. Un personaggio possiede un punteggio di umanità, un punteggio non specifico. L'umanità è la scelta di base, mentre le vie non vengono presentate. Non dice un caso.
Sono presenti nel capitolo 7, grazie a K.
Background. No, punteggi liberi, umanità. Il punteggio di umanità iniziale equivale alla somma di coscienza più self-control.
Vedi che me lo ricordavo qualcosa di simile.
Si ottiene così un totale compreso tra 5 e 10. I
Esatto.
giocatori vengono anche incoraggiati ad aumentare il loro punteggio umanità con i punti liberi, poiché un punteggio troppo basso indica che la bestia è molto vicina.
Sì, beh, certo, ovviamente.
Quindi, coscienza più
Più self-control,
self-control.
quindi autocontrollo.
Ah, minchia. Quindi io ho 5, 7.
Non
No, ho
male.
4 più 2, 6.
Non male lo stesso. Dunque, con 6 sei considerato estraniato. Adesso ti dico che cosa vuol dire. Allora, fondamentalmente sei un disilluso. Cioè, vabbè, nel senso, ok, la gente muore.
Ci sta, ci
Io,
sta.
io, io, gli oggetti si rompono. Un vampiro al di sotto della norma culturale umana è un vampiro al di sotto della norma culturale umana. Ha poche difficoltà ad accettare che ha bisogno di sangue per sopravvivere e fa ciò che è necessario per ottenerlo. Benché non vada attivamente in giro a distruggere proprietà e uccidere gente, accetta il fatto che, per questo, che questo è ciò che il destino ha in serbo per alcuni. Sebbene non siano automaticamente raccapriccianti, i fratelli che scendono a questo livello di umanità non sono proprio piacevoli da avere come da avere attorno. Il loro atteggiamento non lassista nei confronti dei diritti altrui offende gli individui più moralisti. Quindi sei il tipo disilluso, nel senso,
Perfetto,
sei quello che sei.
preciso come voglio il personaggio.
Ok? Sei quello che sei e non fai altro che essere ciò che sei, punto.
Mi piace, mi piace.
Bene.
Punti sangue.
Ah, beh, i punti sangue sono 10. Te lo dico subito. I punti sangue sono 10.
Scusami, era
Li
andato
segni
da.
con. Li segni in questo modo. Sono dei quadrati. Tu annerisci tutti i quadrati tranne 10. Quindi dovresti riuscire ad annerire un'intera fila e lasciarne una completamente bianca. Perché sono 20 punti sangue, le due file di
Va
punti
bene.
sangue. Se decidi di, cioè, indipendentemente dalla tua generazione adesso, perché tu sei tredicesima, quindi hai 10 punti sangue. Dodicesima ne avrei 10, undicesima ne avrei 10. O forse 11, mi pare.
9 e 10. Bene, cosa è rimasto? I pregi e i difetti, mi sembra.
Allora, di base il personaggio a
È
livello
pronto.
punti, ecco, è finito.
È cotto.
Ora ci sono,
I punti liberi.
i punti liberi e poi c'è
Sì.
l'utilizzo dei pregi e dei difetti.
Sì.
I pregi e i difetti sono quelli che vengono considerati diciamo, gli ultimi ritocchini al personaggio. E riguardano tutta il. Allora, i difetti solitamente possono andare da 1 a 5. Prendere un difetto ti dà punti che tu puoi spendere nei pregi. Possono esserci pregi grossi, pregi inutili, unicamente pensati per la, come si dice, per l'interpretazione. Ci possono essere pregi, difetti molto pesanti o difetti inutili dedicati solo all'interpretazione.
Ma i pregi mi costano con i... devo utilizzare i punti liberi.
No, no, no. Allora, i punti liberi ti servono semplicemente per aumentare le caratteristiche del tuo, che hai inserito però nel tuo personaggio.
Vabbè, ma allora posso prendere quanti pregi voglio?
Allora, sì, tu puoi prendere tutti i difetti che vuoi, di conseguenza con i punti che ti danno puoi prendere tutti i pregi che vuoi. Però considera che i pregi come i difetti, specialmente i difetti, perché sono da quelli che nascono i punti per prendere i pregi, devono essere interpretati. Se tu mi dici che un personaggio è muto,
Eh sì. Sì,
punto. O se mi dici che è cieco, uguale, è cieco,
sì, sì.
è un difetto da 5, ti dà 5 punti da spendere in un pregio, però devi interpretare un personaggio cieco. Ok?
Va bene.
Quelli che sceglierai sono una tua scelta personale, direi che questi noi possiamo anche non farli, non renderli pubblici al momento, li giocherai man mano che li vedranno man mano che li giocherai. Quindi direi che per il momento possiamo anche chiudere qua e intanto andiamo avanti a fare questa cosa. Poi
Sì, ok. Tanto comunque ci ritorneremo dopo al prossimo episodio che dovremo fare un po' più velocemente anche i personaggi di Marco e
oppure li possiamo fare direttamente e iniziamo quando e poi andremo all'inizio della partita, però sì, volendo
Andrea.
sì,
Ah,
non è un
beh, sì,
problema.
effettivamente non li diciamo e poi durante il gioco verranno fuori.
Esatto.
Sì. Ok.
Per me si può anche fare così.
Va bene. Poi vabbè, la scheda c'ha anche la casellina salute, ma quello durante la partita spiegheremo come funziona.
Sì, esatto. I punti salute li spiegheremo man mano che si gioca. Dipendente in linea di massima, però ci possiamo dire che i danni in vampiri si dividono in due categorie: i danni cosiddetti contundenti e i danni, cioè tre. I danni contundenti, i danni letali e poi ci sono i danni aggravati. I danni contundenti sono i danni da botta. Mentre i danni letali o aggravati sono tutto ciò che riguarda i danni inferti da armi arcane, che possono essere i canini di un vampiro, gli artigli di un vampiro, il sole, il fuoco. La differenza tra i danni normali e i danni aggravati è che i danni normali si recuperano col tempo. Quasi automaticamente, mentre e con l'utilizzo dei punti sangue. I danni aggravati con l'utilizzo dei punti sangue e anche delle discipline.
Ok,
Sono
sono
un
molto più
po' più
difficili da
rognosi,
curare.
esatto, un po' più rognosi da curare, esattamente. Questo è
Perfetto.
quanto.
Ok, va bene, allora diciamo ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo
Esatto.
episodio, che a questo punto non so neanche se fare tipo il prossimo direttamente partita oppure farne un altro con Andrea e Marco che finiamo i loro
Dipende
personaggi.
da noi, perché comunque adesso appena finiamo i personaggi io potrò iniziare a pensare a tutto tondo la partita, che ti ripeto si dipanerà anche in base a quelli che sono i vostri personaggi e tra un po' iniziamo. Cioè, ci vorrà un pochino, avete un po' di pazienza.
Sì, però vabbè, oh. Vampiri si basa sulla storia, quindi.
Considerate che sì, esistono delle avventure prefatte di vampiri, non c'è dubbio su questo. Però la maggior parte dei manuali che sono usciti su di Vampire, di World of Darkness, che riguardano partite, in realtà non sono partite, ma sono ambientazioni, che significa che Vampire ha i By Night, che possono essere, non so, Chicago By Night, New York By Night, Montreal By Night e via dicendo. I manuali della serie di Werewolf hanno i Rage Across, cioè la rabbia in giro che può essere, non so, Rage Across Russia, Rage Across North, perché diciamo la rabbia dei Garou che spazia in giro per il mondo e via dicendo. mentre diciamo, le ambientazioni di Mage sono i book of, i libri di, libri della magia, i libri degli specchi, i libri della tecnocrazia, c'è cioè un po' di tutto. Altro non sono che ambientazioni che ti dicono: la città di Chicago è fatta così, ci vive Tizio, ci vive Caio, Tizio conosce Caio, Caio è incazzato con Sempronio per colpa di Ciccio, ma non è che dicono i personaggi devono fare questo, tu hai un
Esatto.
ambiente e dici no, aspetta, loro potrebbero entrare a fare, cioè, ti viene in mente un'idea, non so, ci sono dei tizi che vogliono entrare in città per distruggere tutto, i personaggi entrano in contatto con Tizio. Quindi entra in contatto anche con Caio, però Tizio e Caio si odiano. Ma perché si odiano? Perché c'è Sempronio. Allora puoi dire: aspetta, allora e inizia a imbastire una partita. Ma non è che c'è la partita dentro
L'avventura.
il
Sì,
manuale.
è proprio l'ambientazione, ti descrivono il
Esatto.
mondo. Invece con Mondo di Tenebra, sì, con Vampire mi sembra che comunque non abbiano mai fatto avventure specifiche, o comunque molto poche. Ne sono uscite tante di avventure per gli umani. Magari c'è l'avventura con la casa infestata di fantasmi. Con gli
Sì,
umani si sono già più divertiti a fare appunto avventure vere e proprie.
è
Effettivamente
la figata
con...
di World, è la figata del mondo di Tenebre.
Sì. Forse con i lupi, forse hanno fatto qualche avventura un po' più, ma effettivamente i vampiri è difficile fare avventure, anche perché appunto è talmente che interpreti con i vampiri che come fai a prevedere tutto quello che un
Esatto.
personaggio va a fare?
Esatto, in passato erano uscite delle avventure, per esempio sul primo manuale di Vampire, la famosa seconda edizione in italiano, che poi in realtà era la prima edizione in italiano di Stratelibri fatta dalla Giochi dei Grandi, in fondo al manuale c'era un'avventura che si chiamava Primo Sangue, una cosa del genere, e di conseguenza quella hanno fatto uscire un manuale che si chiamava Cenere alla Cenere. Cenere alla Cenere era una partita introduttiva fatta per X numero di giocatori, mi pare 3 o 4 giocatori. Mediamente una partita di Vampire non annovera più di 4 giocatori, perché, come avete notato, la complessità dell'interpretazione rende difficile fare le partitone con 7 giocatori, che sono più comuni in un'ambientazione, in un gioco come Dungeons and Dragons o Pathfinder o simili, diciamo. Vampire di solito è pensato per un numero ristretto di giocatori, 4, massimo proprio 5, compreso il master, sono in 6, quindi c'è tanta roba. Ma a parte quelle due, è comunque una serie innumerevole di avventure fatte sì, da giocatori e da privati. Io non ho mai visto manuali stampati, a parte Cenere alla Cenere, che fossero proprio partite a partite, con accadimenti in sequenza programmata. La
Eh sì,
maggior parte delle volte
difficile.
erano ambientazioni.
Va bene, dai, salutiamo gli amici. E
Va bene, speriamo di
vabbè,
non avervi annoiato,
se
non di
no
avervi...
il bello
E
del
se no,
pod,
cazzi
e
vostri,
se fate il
esatto.
bello del podcast che puoi mandare avanti, stoppare e sbattertene, quindi.
È vero, per fare fast forward o rev.
Esatto, quindi se siete arrivati fino a qua, cazzi vostri, ve la siete voluta. No,
No,
non
se
ve...
siete fino a qua siamo dei grandi, sì, lasciate
Sì,
stare.
no, io sono contro a fare complimenti agli ascoltatori, quindi...
Ah, ok. Brutti cattivi, brutti.
Brutti, va bene.
Scionchi siete, scionchi.
Stupido. Bene, ciao!
Ciao ciao, buona serata.